e si è conclusa ieri la 20ª edizione del Festival dell'Economia di Trento dal titolo Rischi e Scelte Fatali, l'Europa al Bivio. Era iniziata il 22 di maggio, venerdì scorso. Nell'ambito di questa manifestazione si è tenuto l'incontro Tre nuove frontiere dell'economia, il subacqueo, lo spazio e l'Artico, un evento che ci ha stimolati nella riflessione intorno alle relazioni complesse che coinvolgono due dimensioni distinte, solo all'apparenza, quella del mare e quella dello spazio, teatro di intrecci sempre più fitti sia sul piano politico-civile che su quello militare. Quest'idea è anche al centro di un recente numero di Limes, la rivista italiana di geopolitica, intitolato Assalto all'Oceano Cosmo. Ed è proprio alle relazioni tra sfida marittima e corsa allo spazio che dedichiamo il nostro dibattito di questa mattina qui ad Alphaville, al quale partecipano due ospiti. Roberto Battistonno, intanto, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno, grazie a voi.
Buongiorno, lei era uno dei relatori dell'incontro del Festival di Economia di Trento, da cui ha preso spunto questa conversazione, è professore di fisica sperimentale all'Università di Trento, editorialista di testate giornalistiche internazionali, italiane, autore di tanti saggi, citiamo almeno L'alfabeto della natura uscito per Rizzoli nel 2022, ed è stato presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, ed è con noi collegato telefonicamente anche Giorgio Cuscito. Ben trovato anche a lei, buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Buongiorno, benvenuto, analista e studioso di geopolitica della Cina e dell'Indo-Pacifico, coordinatore in quest'ambito per l'IMES e docente responsabile del club alumni della scuola di l'IMES. Giorgio Cuscito, iniziamo con lei. Il mare e lo spazio sono protagonisti di intrecci sempre più fitti che riguardano il piano geopolitico, quello economico, quello militare, lo dicevamo poco fa. Ne parlate all'interno del vostro recente numero di Limes, Assalto all'Oceano Cosmo. Cosa significa Assalto all'Oceano Cosmo e qual è la posta in gioco?
Significa che le grandi potenze, a cominciare da Stati Uniti, Cina, Russia, ma anche altri attori minori e anche l'Italia del resto, si cimentano con un crescente impegno nel potenziamento delle proprie capacità tecnologiche in ambito spaziale e in ambito marittimo. Questi due teatri sono estremamente connessi tra di loro perché banalmente oggi come oggi non è possibile per una potenza come gli Stati Uniti primeggiare a livello navale e marittimo su scala globale senza una tecnologia capillare a livello satellitare. E allo stesso tempo la Cina, che insegue l'America e vuole colmare il primato in termini di potenza, si attrezza anch'essa dal punto di vista non solo satellitare ma anche missilistico per equiparare, raggiungere l'America e in qualche modo in futuro competere dal punto di vista navale, perché è qui che si gioca poi lo scontro tra le prime due potenze nel lungo periodo. La Cina si sente bloccata, controllata, contenuta dagli Stati Uniti nell'Indo-Pacifico e in particolare in corrispondenza del Giappone, della Corea del Sud, delle Filippine e così via, con una presenza militare piuttosto corposa. Vorrebbe rompere questo contenimento, lo può fare con la sua potenza navale, ma la potenza navale rischia di essere poco efficace senza una precisione, una capacità di raccolta satellitare e informativa capillare, approfondita, che consenta quindi di coordinare al meglio possibile le proprie attività militari. E poi ovviamente c'è tutta la parte economica della questione, vale a dire che la tecnologia spaziale diventa sempre più importante per rendere più efficienti le attività economiche e commerciali su scala mondiale.
Non dimentichiamo che poi sul fondo del mare sono depositati cavi, tutta l'informazione passa in larga misura attraverso questi cavi ad altissima velocità e la connessione con ad esempio ciò che accade nel cosmo a questo punto penso si evidenzino con grande forza. Roberto Battistone, sulla conquista dello spazio si edificano imperi, no? In un certo senso lo spazio oggi rappresenta ciò che rappresentavano le rotte nautiche, a proposito di mare, apripista delle colonizzazioni tra XVI e XVII secolo, da terra di nessuno a terra di conquista. Qual è l'importanza strategico-militare-economica dello spazio, a suo giudizio, e perché lo spazio insieme al mare rappresenta oggi una sfida per l'economia, come indica peraltro il titolo dell'incontro a Trento.
Sì, non solo terra di conquista, ma direi di più terra di scontro, perché quando si conquistava il Far West, no? Quando si costruivano le grandi strutture, in quel caso treni che collegavano diverse migliaia di chilometri, i pali del telegrafo, cose di questo genere, si andava a conquistare una terra praticamente disabitata ed era veramente una conquista. Naturalmente c'erano gli autoctoni, ma l'invasione degli occidentali è stata importantissima e decisiva. Nello spazio non è che si è soli, nello spazio America e Cina stanno lanciando grosso modo lo stesso numero di satelliti ogni anno, lo stesso numero di razzi ogni anno, sono due potenze. Ecco, se guardavamo forse a 10, 15, 20 anni fa c'era l'America e la Russia, oggi non è più così. America e Cina sono due superpotenze dello spazio, la Russia è presente ma con un po' distaccata. In quel contesto quindi è uno scontro, una terra disputanda, non è tanto una terra da conquistare. E in quel contesto sono già presenti grandi costellazioni. Naturalmente in questo momento molti parlano di Starlink, di Elon Musk, che con quasi 8.000 satelliti, in prospettiva 15.000, fornirà una dettagliatissima capacità di telecomunicazioni, ma la Cina ne ha già pianificate due analoghe, e anche negli Stati Uniti stanno venendo a galla altri operatori molto pesanti, molto importanti, come Amazon e Apple, AT&T, che stanno concorrendo per questa capacità, che poi si declinerà in tanti aspetti: quello commerciale per fornire servizi e guadagnare risorse economiche evidentemente, ma ovviamente anche quello di dare una capacità dettagliatissima, puntiforme, di telecomunicazioni ad alta banda in settori dove poi serve, in particolare in mezzo al mare o in prospettiva anche verso la Luna.
Beh, sono decine di migliaia i satelliti che si muovono e in prospettiva saranno ancora di più, ovviamente, decine e decine di migliaia i satelliti che i grandi gruppi che dominano la scena tecnologica mondiale stanno o si apprestano a lanciare nello spazio con queste funzioni delle quali ci parlava Roberto Battiston. Cuscito, il dominio spaziale e quello marittimo hanno molto, no, in comune, a cominciare dai modelli strategici. Da tempo l'approccio strategico al mare influenza l'esplorazione spaziale e le sfide in orbita. In che modo?
Come dicevo, c'è una diretta connessione oggi tra le due dimensioni per ragioni puramente operative, quindi appunto operare in mare richiede satelliti sempre più sofisticati, però oltre a questo, sento un pochino di eco nella telefonata.
Un attimo che provo a fare una cosa, vediamo così, provi?
Sì. Ecco, perfetto. Come dicevo, c'è chiaramente un nesso tra le due tecnologie, tra le due dimensioni dal punto di vista puramente operativo, ma poi dopo c'è anche una sorta di collegamento in termini di percezione strategica delle due dimensioni, perché nel corso degli anni l'approccio proprio al mare ha influenzato l'esplorazione spaziale. E c'è sempre stata quest'idea per cui, come nel mare le rotte sono determinate da dei colli di bottiglia, dalle correnti, eccetera, eccetera, nello spazio allo stesso modo si possono sviluppare dei ragionamenti piuttosto simili, prendendo in considerazione alcuni punti attorno, per esempio, al nostro pianeta, in corrispondenza, per esempio, delle orbite basse o dei punti di Lagrange che si trovano tra la Terra e la Luna e che consentono, per esempio, il collocamento di vettori in una posizione più o meno stabile, e quindi questa dinamica consente per esempio il collocamento di satelliti attorno alla Terra in una posizione che favorisce la raccolta informativa per un periodo particolarmente lungo di tempo. Insomma, anche nello spazio esistono dei colli di bottiglia, potremmo dire dei choke points, come esistono in mare, per esempio lo stretto di Malacca, Gibilterra, il canale di Suez e così via. Anche nello spazio possiamo concepire alcuni choke points che vengono considerati dalle grandi potenze come fondamentali per poter estendere il proprio raggio, la propria proiezione lontano dalla Terra. E non è un caso, per esempio, che la Cina abbia mandato un proprio rover sulla faccia nascosta della Luna e abbia anche mandato un satellite nel punto di Lagrange 2 proprio per mettere in contatto questo rover con la Terra. È qualcosa che per ora nessun altro paese ha fatto, neanche gli Stati Uniti, sebbene rimangano la potenza più importante a livello tecnologico in termini di capacità spaziali rispetto all'America, ma appunto rispetto alla Cina. Ma come dicevamo prima, Pechino sta rapidamente colmando questo divario, magari anche con tecnologie che a noi possono sembrare meno sofisticate, ma i progressi ci sono, e l'obiettivo poi di lungo periodo della Cina è sviluppare una stazione spaziale lunare in corrispondenza del polo sud della Luna, che appunto è visto anche qui come un punto favorevole da cui osservare la Terra e da cui tra l'altro anche estrarre preziose risorse energetiche ed idriche.
Una domanda che vorrei porre ad entrambi, Giorgio Cuscito e Roberto Battistone: la guerra per questi colli di bottiglia, insomma la concorrenza, forse usiamo una parola così meno pesantemente definita, la concorrenza per questi colli di bottiglia può essere assimilabile a quella alla quale assistiamo per esempio per i colli di bottiglia fisici sulla Terra? Penso agli stretti cui faceva riferimento proprio Cuscito, penso al disgelo che sta consentendo l'ampliamento di determinate rotte, soprattutto al nord, per quei paesi che commercialmente stanno definendo, insomma, le relazioni mondiali. Pensiamo nuovamente alla Cina. Non so se vuole iniziare a rispondere proprio Giorgio Cuscito.
Sì, sicuramente possiamo individuare un accostamento tra questi due ambiti, posto che chiaramente la competizione per gli stretti marittimi è una competizione oggi inevitabilmente più accesa, non solo perché viviamo su questo pianeta, ma anche perché sono le tecnologie che oggi favoriscono una presenza più forte e attiva di tutte le potenze principali via mare. Ricordiamo per esempio che per la Cina è cruciale, menzionavo prima lo stretto di Malacca, per la Cina è cruciale preservare l'apertura dello stretto di Malacca, perché da quello dipende fondamentalmente il suo regolare accesso ai flussi marittimi mondiali, non solo dal punto di vista commerciale ma anche dal punto di vista militare, perlomeno fino a quando non la rotta artica non diventerà stabile, semmai diventerà percorribile in maniera permanente nel lungo periodo, il che però presupporrebbe tra l'altro una disponibilità russa a favorire questo sviluppo. Significa in sostanza che oggi come oggi la Cina e gli Stati Uniti si scontrano per il dominio di questi colli di bottiglia, perché larghissima parte del primato americano dipende dal controllo delle rotte marittime mondiali. Nel campo spaziale non siamo ancora giunti a questo livello, però per esempio il sovraccarico delle orbite basse, anche con un grandissimo numero di satelliti, in prospettiva può diventare un problema molto forte delle grandi potenze, anche per incidenti banali, può esserci più o meno banali, come per esempio il sabotaggio o la distruzione di un satellite che può portare poi alla dispersione di detriti e che rischiano di anche creare incidenti a catena e problemi di comunicazione piuttosto importanti.
Vorrei sentire l'opinione anche di Roberto Battistone da questo punto di vista.
La situazione è molto dinamica su tempi scala che sono di 5-10 anni, ma che sono quelli fondamentali su cui si giocheranno queste partite, perché fra 5-10 anni probabilmente ci sarà uno spostamento sostanziale nelle rotte marine, appunto come era stato ricordato, verso i passaggi nord-est e nord-ovest, che sono uno dei pochi benefici, se così li vogliamo chiamare, del cambiamento climatico, che produce una quantità enorme di negatività, ma per la Russia e per il nord dell'America produce la possibilità di ridurre in modo sostanziale i tempi di trasporto, diciamo, dalla Cina all'Europa o dall'America, diciamo, alla parte a nord Europa e altre parti del mondo. Quindi nel mare se ne è parlato anche molto di questo durante l'incontro a Trento, si vede chiaramente lo spostamento nei prossimi anni. Nello spazio ovviamente ci sono modalità diverse con cui si può, diciamo, conquistare lo spazio, regole specifiche sono dovute dal contesto, chiaramente i satelliti nello spazio vanno a 24-25 mila chilometri all'ora, sono delle specie di proiettili che non si possono arrestare o fermare, ma ci sono altri modi per interagire, per metterli in difficoltà, per, diciamo, bloccarne le capacità di comunicazione, e su questo si gioca una parte importante delle tecniche di difesa e di attacco. In tutto questo, che sembra una, diciamo, che getta anche delle tinte oscure sul futuro di questo tipo di presenza nello spazio, perché se si va nello spazio con l'obiettivo di scontrarsi, lo spazio non dura molto, è un ambiente molto fragile, se si cominciano a creare troppi frammenti diventa non percorribile per tutti, quindi è un contesto anche in cui le leggi della fisica implicano, diciamo, una certa attenzione, però diciamo ci sono delle notizie anche positive, nel senso che proprio recentissimamente americani, russi e cinesi hanno deciso di smetterla di fare il tiro al bersaglio con i satelliti per dimostrare le proprie capacità di distruggere satelliti con razzi dalla Terra. Il motivo per cui hanno deciso di smettere di fare questa strana processo è successo 2-3 volte negli ultimi 5 anni, quindi non è una cosa veramente rara, è che si sono accorti ovviamente che ogni volta che c'entravano un bersaglio creavano migliaia di frammenti, questi migliaia di frammenti danneggiavano non solo i concorrenti ma anche loro stessi, quindi qualche barlume di legislazione sta cominciando a essere ripreso. Se non si possono introdurre elementi di normalizzazione e di gestione di questa complessità, lo spazio, come eventualmente anche gli stretti, diventeranno, diciamo, un collo di bottiglia e non permetteranno uno sviluppo economico. Quindi nello spazio in particolare, in cui ci mancano, diciamo, nuove norme, nuove legislazioni praticamente dagli anni 60, diventa imperativo per gestire questo grande traffico e grandissimi interessi introdurre delle norme che vengano rispettate da tutti.
Una questione le vorrei sottoporre, poi torniamo a Cuscito perché c'è un aspetto che mi interessa nel rapporto tra pubblico e privato in questi luoghi, spazio e mare. Battiston, questa interazione, no? Cioè l'approccio al mare che ha definito in parte anche l'esplorazione spaziale, ha una ricaduta sull'aspetto delle norme. Lei, dal punto di vista giuridico, il mare ha insegnato molto allo spazio, il diritto spaziale trae ispirazione dalle leggi del mare, soprattutto in termini di responsabilità e di obblighi umanitari. Quali sono oggi, brevemente, i cardini del diritto spaziale che hanno origine nella gestione del mare?
Guardi, in realtà quando parliamo del mare dobbiamo starci un po' attenti, perché abbiamo delle legislazioni abbastanza solide per quanto riguarda i 200 miglia dalla costa, chiaramente il salvataggio delle persone, ma diciamo tutto ciò che è vicino alla componente territoriale. Qui quando parliamo della conquista dei mari non pensiamo solo agli stretti, e di nuovo nasce una componente territoriale, ma pensiamo in particolare alle risorse che sono nelle profondità marine, vicine alle spaccature che ci sono fra i continenti, in cui emergono questo magma che fa dei noduli. Questi noduli sono ricchi di metallo proprio per le caratteristiche fisiche che gli oggetti più pesanti, i metalli più pesanti, si trovano ad altezze più basse rispetto alla crosta terrestre. Bene, in quel contesto praticamente leggi non ce ne sono. Ricordiamo anche un'altra cosa: nell'Antartide, che non è un continente come l'Artide, non ci sono leggi veramente che determinino i comportamenti in modo forte. Nell'Antartide sì che è un continente ed è protetto da trattati internazionali degli anni 50 che ancora sono pienamente validi, ma l'Artide, che è una grande pack di ghiaccio che si scioglie e si riforma, diciamo, non ha questo tipo di meccanismo di controllo, quindi di fatto siamo in ambienti come nello spazio in cui di regole ce ne sono troppo poche.
Un'ultima questione, forse abbiamo tempo poi per vedere se c'è spazio per altre domande, ma volevo tornare a discutere con Giorgio Cuscito in modo particolare su questo aspetto, no, del rapporto tra pubblico e privato. Non si rischia, sta accadendo nel mare, poi faccio un esempio, non si rischia di arrivare ad una sorta di deregulation per cui nello spazio gli attori principali finiscono per essere le grandi corporation, pensiamo appunto ai già citati Amazon oppure Starlink, alla quale abbiamo fatto riferimento all'inizio. Questo sta accadendo ad esempio in mare. Una notizia di qualche settimana fa è che uno dei più importanti fondi di investimento mondiali sta lavorando per l'acquisizione di decine e decine di porti strategici in mare, che sono i luoghi, insomma, gli hub attraverso i quali passano i commerci. Questo modello si può replicare anche nello spazio?
Siamo già in una fase evidentemente in cui, soprattutto negli Stati Uniti, alcune grandi aziende tecnologiche stanno entrando prepotentemente nelle questioni di natura strategica e non solo, cioè tentano anche di dettarne in qualche modo la linea. E quindi pensiamo per esempio appunto, come dicevamo, a Elon Musk con SpaceX e Starlink, e poi anche Starshield e tutto il progetto del cosiddetto Golden Dome che Trump vuole sviluppare, cioè un sistema praticamente di protezione satellitare, antimissile, eccetera, per proteggere gli Stati Uniti. È una dinamica che è già in corso ed è in corso negli Stati Uniti perché fondamentalmente nell'arco degli ultimi 20-30 anni le istituzioni come la NASA si sono in qualche modo fermate, mentre invece questi soggetti privati sono riusciti a crescere molto. E poi appunto si è anche verificato e si sta verificando un vero confronto, scontro tra apparati statali e questi tecnovassalli, potremmo chiamarli, cioè soggetti che Trump vorrebbe coinvolgere nei propri progetti, sebbene abbiano ovviamente non abbiano la stessa agenda di Trump e sebbene non abbiano tra di loro la stessa agenda. Quindi, per dire, Musk, Bezos, Zuckerberg non sono Peter Thiel, non sono imprenditori, soggetti che vedono il mondo alla stessa maniera, e questo chiaramente può portare anche a una serie di problematiche e di frizioni piuttosto forti. Staremo a vedere chi vincerà in questa dinamica. È chiaro che solitamente in passato perlomeno poi gli apparati in America riuscivano, e parlo quindi del Pentagono, dell'intelligence e così via, riuscivano in qualche modo a domare le istanze, le ambizioni dei settori dei privati per poi convogliarne le capacità a livello strategico, però vedremo come andrà a finire, non sarà facile. Per quanto riguarda la Cina il processo è un po' diverso, perché chiaramente il governo cinese ha un controllo più forte nei confronti delle imprese private e è vero che sta anche Pechino cercando di inserire questi soggetti in maniera più evidente nel processo strategico del paese, però lo fa mettendo in chiaro che questi non devono assumere potere a discapito del governo centrale, e questo è stato evidente nei confronti anche per esempio di Jack Ma e Alibaba, che qualche anno fa è stato messo un po' da parte nei progetti di Pechino e poi adesso è stato parzialmente riabilitato.
Lo spazio, il mare, il subacqueo, l'Artico, le relazioni internazionali, le strategie commerciali al centro di un incontro al Festival dell'Economia di Trento, e poi c'è l'IMES che se ne è occupato nell'ultimo numero. Io voglio ringraziare due ospiti di questa mattina, stanno per scoccare le 13, dobbiamo lasciare lo spazio alle informazioni con il Radio Giornale. Grazie a Giorgio Cuscito, analista, studioso di geopolitica della Cina e dell'Indo-Pacifico, coordinatore in quest'ambito per l'IMES e docente del club alumni della scuola di l'IMES. Grazie a Roberto Battiston, già presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana e professore di fisica sperimentale all'Università di Trento. Grazie ad entrambi, a presto, a risentirci.
Grazie.